Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo primo, i versetti 39-45. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che tempo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel suo grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro del profeta Michea. Così dice il Signore: e tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere tra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire. E il resto dei tuoi fratelli ti tornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla lettera di Re, fratelli, entrato nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece ne hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici del peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, e di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, oh Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici del peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo per fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Thank you. coloro che seguono le liturgie eucaristiche quotidiane avranno notato che è lo stesso Vangelo sul quale la Chiesa ha chiesto di riflettere nella giornata di oggi, sabato della terza settimana di avvento. Che la Chiesa riproponga lo stesso testo può essere per noi molto importante, perché è una prova della convinzione della Chiesa che l'incontro con la parola di Dio è sempre un incontro nuovo, un incontro personale nuovo. E cioè non si finisce mai di scavare dentro il pozzo delle scritture ispirate, perché se è vero che queste scritture sono opera delle mani di un uomo, di un insieme di persone che hanno scritto il testo stesso, è altrettanto vero che questo testo è stato ispirato da Dio. C'era un grande monaco benedettino, si chiamava Jacques Dupont, che ci spiegava a Camaldoli la necessità di confrontarsi col testo biblico tenendo conto che siamo di fronte al mistero delle due nature e di un'unica persona. Le due nature di Cristo, quella umana e quella divina, sono nella persona dell'unico figlio di Dio fatto carne nel grembo di Maria. E quindi anche i testi ispirati vanno accostati tenendo conto di queste due nature. Oggi si fa tanto parlare del cosiddetto Gesù storico, le famose chesso, questioni della letteratura anglosassone, come riuscire a raggiungere l'uomo storico Gesù di Nazaret, magari anche l'uomo biologico, l'uomo fisico Gesù di Nazaret. Sono già cinque gli stadi di ricerca nel mondo anglosassone di questo uomo storico Gesù di Nazaret. Ma secondo l'insegnamento della Chiesa, l'insegnamento dei padri, non ci si può fermare all'uomo storico. Gregorio Nissa diceva che se nel contemplare l'uomo Gesù ci fermiamo sulla sua fisicità umana, noi rischiamo addirittura l'idolatria, perché la sua realtà umana, la sua natura umana manifesta, nascondendola certamente, rivelandola continuamente, cioè velandola di nuovo continuamente, il mistero della parola di Dio fatta carne. Allora, se questo è vero, nell'incontro con il mistero della persona di Gesù, diceva Jacques Dupont, dobbiamo considerare che debba essere vero anche quando ci incontriamo col libro delle scritture ispirate. E non è una novità di Jacques Dupont, perché già San Girolamo diceva che bisogna accostarsi al libro delle scritture come ci si accosta alla carne di Cristo, al corpo di Cristo. Quindi bisogna avere la stessa attenzione a non fermarsi soltanto alla osservazione superficiale della fisicità o della natura umana o della creatura che è presente nel figlio di Maria, ma bisogna sempre tenere conto che dentro quella realtà si cela e si rivela il figlio stesso di Dio fatto carne. E dunque vuol dire che non si smette mai di scoprire i misteri che sono al di là della carne fisica e della natura storica umana di Gesù, perché la sua realtà più profonda si immerge nell'immensità del mistero di Dio. Da qui anche la convinzione dei padri della Chiesa, di Gregorio Magno in particolare, che ha portato alcuni studiosi a parlare della interpretazione infinita del testo biblico. cioè non c'è nessun esegeta che possa pretendere di aver detto tutto su un testo biblico. Può aver detto cose più o meno interessanti e complete a modo suo, della sua dimensione letteraria, ma non potrà mai pensare di poter esaurire i contenuti pieni di mistero che ci sono nel testo ispirato da Dio. Ecco perché la Chiesa ci fa rileggere di nuovo lo stesso testo e ce lo fa rileggere in un contesto diverso. Oggi è sabato, domani è domenica, con tutto ciò che la storia porta con sé, perché, come diceva San Gregorio Magno, divina eloquia cum legente crescunt. Mi ricordo che l'ho detto altre volte questo detto di San Gregorio Magno: la parola di Dio cresce in parallelo con la crescita di chi l'accosta. Per cui se io ieri avevo una certa capacità di comprensione, oggi ne ho certamente un'altra. E un'altra che arricchisce quello che avevo detto precedentemente. Questa è anche la storia dei dogmi, secondo Gregorio di Nissa. Perché i dogmi non si sono rivelati tutti insieme in modo esplicito all'interno della prima generazione dei credenti in Gesù? Proprio perché i dogmi fanno parte di questa comprensione progressiva, sempre più profonda, dello stesso mistero. Diceva Giovanni XXIII all'inizio del Concilio Vaticano II: non è la verità che cambia, siamo noi che cominciamo a capirla meglio. Quindi non bisogna scandalizzarsi che a distanza di appena 24 ore la Chiesa ci ripropone lo stesso testo. Vuol dire che la Chiesa è convinta di questi principi già molto presenti in tutta la tradizione dei padri della Chiesa arrivata fino a noi. Ancora Gregorio Magno diceva: quanto più il mondo va verso la sua conclusione, tanto più profondo si rivela il mistero delle verità di Dio. Non ve lo cito in latino, tanto sarebbe soltanto show e niente altro, ma è molto importante. Tanto amplius divine scienze aditus aperitur. Dunque accostiamo questo testo, pur tenendo conto che l'abbiamo già letto oggi, ci abbiamo già meditato oggi, e dunque pensiamo che si debba dare per scontato ciò che abbiamo capito nell'averlo letto e meditato oggi, e prepariamoci a ciò che sta per dirci dopo il tramonto, che comincia la nuova giornata di domani. Allora, che cosa io, che ho dovuto ovviamente curvarmi sullo stesso testo a distanza di 24 ore, ho scoperto delle prospettive nuove, ancora più precise, a proposito di questo testo. E mi sono venute in mente delle indicazioni che davano i padri della Chiesa, che possono sembrare un po' troppo allegorizzanti, ma che si chiedevano: ma perché Maria si è arrampicata su una montagna per raggiungere la cosiddetta regione montuosa? E la risposta era: perché le cose grandi si possono condividere soltanto con i grandi, solo chi è in alto può dialogare con chi è già in alto, come le vette degli alberi che si comunicano fra di loro. E questo è un invito a leggere il testo tenendo conto che ci possono essere delle profondità nel testo che magari ieri ci sfuggivano e oggi invece ci sono molto più chiare. Che cosa io ho cercato di capire, o il Signore mi ha dato bisogno di capire in più nella seconda lettura che ho fatto di questo testo oggi, sempre fermandomi su quel participio anastasa che è all'origine, è la prima parola di questo testo, che purtroppo in italiano viene semplicemente sorpassata, bypassata, sì. In latino c'è exurgens, in greco c'è anastasa. Anastasa significa risuscitata, non semplicemente alzatasi, messasi in piedi, no, risuscitata, tanto è vero che Anastasis si definisce l'icona della risurrezione. E questo può comportare un risveglio, certamente, Anastasi ha anche un anistemi, non alzo perché prima stavo dormendo, ma può significare anche una realtà nuova. Allora, qual è la realtà nuova di cui si è resa consapevole Maria dopo l'incontro con l'angelo? L'abbiamo capito che la realtà nuova stava tutta in quella adesione di Maria alle cose impossibili all'uomo, ma non a Dio. Anche se queste cose impossibili all'uomo possono comportare poi un giudizio negativo da parte degli uomini, non per questo sono meno concrete, meno reali davanti a Dio. Davanti agli uomini, Maria, lo abbiamo notato nella pagina dell'Annunciazione, poteva essere considerata semplicemente come una ragazza madre, una superficiale, una ragazzina che si era fatta mettere di fronte a un concepimento non voluto, e dunque anche una ragazza che a causa di questa sua debolezza, secondo la legge di Israele, avrebbe dovuto essere lapidata in piazza come un'adultera perché era già fidanzata, e che fosse colpevole era data dalla sottolineatura data dallo stesso evangelista Luca, che ciò che stava accadendo in Maria non stava accadendo in campagna, dove avrebbe potuto gridare e qualcuno sarebbe arrivato a dargli una mano. No, è accaduto in città. E se è accaduto in città vuol dire che non ha gridato, non ha chiesto aiuto, e vuol dire che era consenziente. E in quanto consenziente è colpevole. E in quanto colpevole è sottomessa alla legge che l'avrebbe dovuta lapidare in piazza. E il suo stesso fidanzato avrebbe dovuto essere il primo a gettare sul capo la pietra più pesante. Dunque Maria, nel dialogo con l'angelo, ha capito quali erano le conseguenze di ciò che gli stava succedendo. E nonostante tutto ha detto: eccomi, sono la serva di Dio, sono la serva del Signore. Se è questo che deve accadere, che accada secondo la sua parola. Allora questa disponibilità di Maria l'ha portata, secondo l'interpretazione che danno i padri della Chiesa, a condividere la stessa umiliazione del servo di Dio per eccellenza, che è Gesù di Nazaret, riconosciuto come Cristo e Signore. Dunque, dicendo queste parole in modo prolettico, cioè come profezia del futuro, in modo prolettico, Maria si è unificata col Cristo umiliato e crocifisso fino a raggiungere con lui l'esperienza della morte. E da questa morte che adesso si parte per parlare di risurrezione. Una volta che Maria si è completamente medesimata col Cristo crocifisso, in Cristo crocifisso ha avuto l'energia di nascere una seconda volta, e nasce una seconda volta come, diciamo, uno sposo che esce baldanzoso dalla sua stanza nuziale, o una sposa che fa tanto, cioè piena di gioia, perché nella condivisione della sua umiliazione con l'umiliazione del servo di Dio aveva raggiunto quel culmine da cui ripartire come risuscitata. E dentro questa esperienza di resurrezione la energia interiore che riceve, la gioia talmente grande che non può assolutamente contenerla all'interno del proprio spazio quotidiano, e esce in corsa dalla sua casa per portare una bella notizia alla cugina, della quale durante questo dialogo aveva capito che era stata oggetto anche lei delle cose impossibili agli uomini ma possibili a Dio. Quindi Maria esce piena di energie perché ha condiviso fino in fondo la croce e l'umiliazione di Cristo, e grazie a questo si è aperta la resurrezione. E adesso non può fare altro che, diciamo, correre verso l'alto, cioè correre verso coloro che avrebbero capito la sua stessa situazione. E l'unica coppia che avrebbe potuto capire la sua situazione era proprio la coppia di Elisabetta e Zaccaria, per tutto ciò che Luca ci ha già descritto prima. E ciò che accade all'interno di questa casa è qualcosa di straordinario, perché nella casa c'è nel frattempo Elisabetta, che è al sesto mese, quindi sta crescendo nel suo gaudio, nella sua gioia, nella sua felicità di sentirsi madre, e si incontrano e si abbracciano due spose nello shalom. Ora, la parola shalom è importantissima, perché altro è dire salutò, mi fece così, e altro è dire shalom. Se ricordate bene i Vangeli, shalom è la prima parola che dice Gesù risorto, e shalom è anche la parola che viene messa sulle labbra dei discepoli di Gesù quando Gesù li invia la missione. Entrando in una casa dice shalom, e se in quella casa c'è un figlio della pace, allora la pace inonderà quella casa. Se non ci sarà un figlio della pace, la pace ritornerà a voi. Quindi questo saluto di Maria in casa di Elisabetta non è un ciao qualsiasi, ma è uno shalom che però nel caso della casa di Zaccaria viene percepito anzitutto dai piccoli, dal piccolo che ancora non ha finito la sua crescita di concezione, no? Non era ancora cresciuto al punto da poter essere partorito, era ancora nel grembo della madre. E proprio questo piccolo, piccolissimo, riceve un messaggio dello shalom e ne viene riempito di energia al punto che sollecita anche la madre. E la madre non può fare a meno di dire: ma mi sta zampettando, come sta zampettando dentro il mio bambino, che succede? Che cosa sta succedendo? Appena ho ricevuto il tuo shalom, il mio bambino non è riuscito più a stare nei suoi panni, cominciava subito a gesticolare, a saltellare. Qualcosa di grande. Allora, questo è il punto di partenza. Maria ha toccato l'immedesimazione con Gesù crocifisso nella sepoltura, e adesso con lui è risuscitata e piena di grazia, piena di energia nuova, porta questa bella notizia nella casa di Giuda, che è il territorio più immediato alla sua, diciamo, casa o al suo habitat naturale. E dentro questa realtà che lo shalom arriva, ma lo shalom viene percepito dai piccoli, da chi è disponibile, da chi si lascia toccare da questo entusiasmo. Entusiasmo proprio di chi ha partecipato dell'umiliazione di Cristo e adesso sta partecipando anche alla sua resurrezione. Non si tratta dunque di apostolato qualsiasi, no. Si tratta di incontro fra due realtà umane, due donne, che hanno vissuto tutte e due l'esperienza della onnipotenza di Dio. E dal momento che hanno avuto la stessa esperienza possono capirsi fra di loro, si abbracciano fra di loro, ma c'è qualcosa di più profondo. Apparentemente sono loro due che si incontrano, in realtà si stanno incontrando il più piccolo e il più grande. Il più piccolo a questo punto è colui che è stato appena concepito da Maria, il più grande è Giovanni Battista, che ha già 6 mesi di gestazione nel grembo materno. Quindi apparentemente si incontrano due donne, amiche, due cugine, due toccate dall'onnipotenza di Dio, ma in realtà sono il precursore e l'inviato di Dio per eccellenza, identificato col Messia, che si incontrano nella casa di Giuda. Allora, fermiamoci un attimo, su questo incontro sponsale, nonostante tutto. È perché non si può parlare con altri termini tra la realtà che viene da Dio è ciò che mette a disposizione la creatura. Dunque due misteri di admirabile commercium. Admirabile commercium, si dice così in latino, cioè uno scambio preziosissimo. Maria ha messo a disposizione la sua natura femminile per permettere al figlio di Dio di farsi carne, e Elisabetta è stata presa a contropiede perché nella sua stessa vecchiaia ha ripetuto nella sua esperienza personale ciò che era stato già sperimentato da Sara, famosa Sara, la moglie di Abramo, antica di anni, che aveva concepito Isacco. Dunque, per poter entrare dentro questa scena bisogna anche tener conto di tutta la storia che queste donne conoscevano. La storia di Sara e Abramo era talmente comune che nessuno poteva ignorarla, tantomeno poteva ignorarla Maria o poteva ignorarla Elisabetta. Tutte e due testimoni che le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. E da questa novità che viene presa adesso Elisabetta, grazie all'ossenescitazione del bambino che dimostra di aver capito tutto del loro incontro, per aprire gli occhi sulla dignità nuova di Maria. Come si spiega? Com'è possibile che addirittura la madre del mio Signore venga a me? Questo tipo di conclusione, pensate che la Chiesa ci ha messo 400 anni per poterla formulare in ciò che noi chiameremo un dogma, Theotokos, madre di Dio. E Elisabetta invece l'ho capito grazie a questa comunicazione sottile, delicata, ma profondissima che si erano trasmessi il figlio di Maria e il figlio di Elisabetta. E scopre una dignità straordinaria di Maria, la madre del mio Signore. Ma è una madre del mio Signore che viene a me, e cioè che viene verso la mia creaturalità, viene verso la mia vecchiaia, viene verso la mia casa, viene verso la mia situazione di donna incinta che ha problemi e sta aspettando che maturino i tempi del parto. Questa è una sottolineatura straordinaria. Dunque Maria, quando ha chiesto all'angelo ma come è possibile, non conosco uomo, sembrava che utilizzasse gli stessi termini di Zaccaria alla annunciazione di Zaccaria, sempre secondo il Vangelo di Luca, ma siamo di fronte a due qualità diverse di chiedere. Zaccaria chiede in modo scettico, se figurati, come ha fatto Sara, no, al tempo di Abramo, figurati la mia vecchiaia. Invece Maria no. Maria voleva semplicemente capire, vabbè ho capito, ma spiegami com'è possibile. E allora l'angelo, come sappiamo, gli fa tutta la storia della salvezza, gli ricorda anche Sara e porta Maria alla conclusione. Nulla è impossibile a Dio. Allora sono due credenti che si incontrano, due che sono afferrate da Dio tutte e due, e perciò sono le uniche due che si possono capire bene fra di loro. Ecco perché Elisabetta capisce che è madre del suo Signore, Maria che è venuta a trovarla, e Maria sa che deve andare incontro a Elisabetta, da cui poi esploderà il canto del Magnificat. Dunque queste due cose sono importantissime. Lo shalom è un saluto pasquale. Ma lo shalom detto da Maria in casa di Elisabetta è anche lo shalom della Chiesa, che dopo la risurrezione di Gesù, dopo aver ricevuto a sua volta lo shalom di Cristo risorto, si sente inviata da Gesù stesso, il risuscitato, di portare lo shalom a tutti i popoli della terra. Vi mando e battezzate tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come dice il Vangelo di Matteo, ma oppure in altre formule come sono presenti in Luca e in Giovanni, per annunziare al mondo una novità assolutamente inconcepibile. che coincide con il desiderio di Dio di portare la salvezza, la piena realizzazione a tutta l'umanità. Dunque è uno shalom che adesso è la Chiesa che porta, e la porta anzitutto in casa di Giuda, dove è fatta di ebrei, la prima comunità dei discepoli di Gesù, vive in Gerusalemme, vive comunque nel territorio di Israele, sono i primi ad essere oggetto di questa eudochia, questa benevolenza di Dio, questo shalom di Dio. Ecco perché deve andare in casa di Giuda, nella regione della Giudea, Maria, a portare lo shalom, perché loro hanno diritto ad essere i primi ad ascoltare questa bella notizia. Gesù l'aveva detto in modo esplicito: mi raccomando, non andate in casa dei pagani, no, no, cercate piuttosto le pecore perdute della casa di Israele. Allora questa primogenitura di Israele sconcerta tantissimo noi, sconcerta tantissimo, perché a mano che la Chiesa si è sviluppata con membri che non venivano dal popolo di Israele, e invece constatava che membri del popolo di Israele facevano guerra, contestavano la comunità così come avevano contestato Gesù, purtroppo arrivò a conclusioni diverse, che bisognava abbandonare Israele alla sua destinazione e costruire in modo alternativo, sostituendo Israele nel cuore di Dio. Questa è stata la grande tragedia della Chiesa, sostituendo Israele, la cosiddetta teologia della sostituzione. Loro non hanno creduto, loro hanno ucciso il creatore stesso della vita, e dunque sono sotto la pena dell'omicidio diventato decidio. Non sono degni di appartenere alla comunità dei salvati. Cose terribili, eh? Guardate che per 2000 anni c'è stata trasmessa questa teologia della sostituzione, che poi ha avuto sviluppi politici di rilievo incredibile. L'antisemitismo è diventato come il pane quotidiano della realtà umana. Siamo a questo punto, la primogenitura di Giuda. Maria è andata anzitutto nella casa di Giuda, la Chiesa è stata invitata a non uscire dal confine di Israele. Strada facendo, dice Gesù ai suoi discepoli, se qualcuno vi chiede, voi date la bella notizia della salvezza. Strada facendo. E nel Vangelo di Luca, più ancora negli Atti degli Apostoli, si capisce benissimo che cosa significa questo strada facendo. L'obiettivo è raggiungere le pecore perdute della casa di Israele, ma strada facendo trasmettete a chiunque chieda ragione della vostra fede la vostra certezza nella risurrezione, che Dio cioè è capace di rendere possibile ciò che è impossibile agli uomini. Quindi questa Vergine Maria che ha concepito il figlio, che entra in casa di Elisabetta, casa di Giuda, e pronuncia lo shalom, diventa la figura della Chiesa. E la Chiesa intanto può riuscire, diciamo, a trasmettere questo carisma proprio di Maria, in quanto anche lei non si fida più e non si fida affatto delle opere delle mani degli uomini, come la strada facendo, sì, ma mi raccomando, non portate monete, non portate due tuniche, siate essenziali nella vostra proposta e rispettate chi non vi riceve, rispettate chi non vi riceve. È una cosa incredibile, eh? Guardate che sembra proprio attuale, perché il proselitismo è purtroppo un peccato inguaribile che tocca soprattutto i cosiddetti credenti fanatici. Quanti siete? Quanti siete? Quante buona che siete? Quanti monaci siete? Una sciocchezza, non vale la pena sentirvi. Così è stato per Gesù, così è stato per Maria, così è stato per la comunità cristiana originaria. Ecco, quindi vedete come possiamo attualizzare un testo che ci sembra parlare soltanto di questo, diciamo, racconto un po' romantico di una ragazzina che va, si scapicolla per andare a trovare sua cugina perché ha sentito che è incinta. No, non è solo questo. Vedete la differenza, tra leggere il testo in modo semplicemente narrativo, superficiale, storico, e leggere il testo utilizzando gli stessi termini del testo per andare in profondità. Allora, questo che era la missione di Maria, che lei ha realizzato in casa di Elisabetta, diventa la missione della Chiesa. È ovvio che diventa anche la nostra missione, no? Ma in che misura noi possiamo realizzare questo incarico ricevuto? Se ci mettiamo nella stessa disponibilità di Maria, eccomi, sono la serva del Signore, avvenga in me secondo la tua parola. Non salutate nessuno per strada, diceva Gesù, non cercate di accalappiarvi le persone più in vista, perché così potete, come facevano i gesuiti, no? Potete conquistarli meglio alla Chiesa. No, no, questo non è proprio evangelico. Nonostante che abbia prodotto tutti i frutti che volete, non è evangelico. Non si va a cercare i caporioni per poter poi costringere gli altri sottomessi a ricevere il tuo stesso messaggio. Non è stato il metodo di Gesù. E Maria si è limitata a entrare nella casa di Elisabetta, niente altro. Poi è stata lì. Sappiamo che dal seguito che sono lì 3 mesi, era il 6° mese, quindi ha aspettato che partorisse il bambino, ha dato l'aiuto che poteva dare e poi è ritornata a casa sua. Dunque Maria che va in casa di Elisabetta è la Chiesa. In alcuni affreschi del Medioevo e in alcune realtà pittoriche anche del Rinascimento si avverte questo tipo di profondità maggiore, ma non in tutti. Spesso si fermano semplicemente alla aneddotica, nient'altro che all'aneddotica. Bene, che cosa succede allora? Che i piccoli accolgono e trasmettono la gioia della propria accoglienza, ed è Giovanni Battista. I piccoli accolgono e aprono gli occhi ai grandi, in questo caso alla madre Elisabetta, perché riconosca l'identità di Maria. La Chiesa è Chiesa che manifesta la maternità per tutti gli uomini. Ecco perché Maria diventa l'icona della Chiesa, che manifesta la maternità a tutti gli uomini. Come la manifesta? Ce l'ha spiegato molto bene Papa Benedetto XVI, ma attingendo alla tradizione antichissima che arriva fino a Origene, trasmettendo a tutto il mondo la possibilità che hanno di accogliere la parola, di farla crescere dentro di sé fino a partorirla come bella notizia al mondo, diventando sì analoghe alla madre di Gesù e quindi potendo essere chiamati anche loro madri di Dio. Non vi era mai venuto in mente questo, ma questo l'ha detto Benedetto XVI. Questa è la tradizione della Mariologia che a noi ci arriva attraverso Origene. Del resto è quello che ha detto Gesù di fronte alla donna che gli gridava: ma benedetto il grembo che ti ha portato, benedetto le mammelle che hai succhiato. Piano piano Maria è benedetta perché ha accolto la parola di Dio e l'ha partorita al mondo. Dunque dentro tutto questo possiamo scoprirci parte integrante del testo evangelico. Dunque la capacità di scoprire che siamo di fronte alla madre del mio Signore. E poi arriva la grande benedizione: benedetta tu fra le donne, benedetta tu fra le donne, tu sei la benedetta per eccellenza. L'angelo aveva chiamato Maria, che caritomene, è piena di grazia. Elisabetta dà un altro titolo: Maria, tu sei benedetta fra tutte le donne, sei la privilegiata fra tutte le donne. Poi Maria del Magnifica spiegherà in che senso sentiva privilegiata. Sentiva privilegiata perché tu hai guardato l'umiliazione della tua serva. Non l'umiltà, non la cosiddetta virtù dell'umiltà, lasciatela perdere, l'umiliazione. Tu hai capito quanto io soffrivo di apparire come donna di strada, ragazza madre, traditrice del proprio fidanzato, e sei venuto incontro a me e mi hai spinto ad andare in casa di Elisabetta, dove una, per sollecitazione del suo bambino ancora in grembo, mi ha riconosciuto come madre del suo Signore. Capite le differenze, eh? Capite come è importante scendere dentro le profondità del testo. Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. Poi lo diciamo nell'Ave Maria. Ma non basta questo. Elisabetta non si ferma soltanto alla benedizione, alla cosiddetta Berakà. Che meraviglia, che bello per te, ma davvero sei benedetta fra tutte le donne. No, va oltre e dichiara una beatitudine straordinaria di Maria. Beata te che hai creduto che si compiranno le parole dette a te dall'angelo. Beata te che hai creduto. Ed è questo il punto più alto del testo, eh? Ed è di nuovo un punto che ci coinvolge tutti. La Chiesa è beata perché ha creduto. Noi siamo beati, beati perché abbiamo creduto. Ma che cosa significa che abbiamo creduto? E qui arriva veramente il colpo di artista di Luca, che dice: oti, perché si compiranno le parole che ti sono state dette dall'angelo. Perché si compiranno? Non è una profezia, perché è già incinta Maria, no? Quel oti è un oti dichiarativo che significa anzitutto: beata te perché non hai fatto passare la nave davanti a te nel tuo porto senza gettarti subito dentro e arrivare alla meta. Cioè non hai visto il progetto di Dio che si sviluppava davanti ai suoi occhi e non ne hai approfittato, ma anzi ti sei buttata corpo e anima dentro, ti sei inserita nel progetto di Dio, a costo anche di passare appunto come una ragazza madre, come una prostituta, come una traditrice, ti sei buttata dentro, perché il progetto di Dio è pericoloso. Il progetto di Dio chiede la stessa kenosis del figlio, che si fa servo, che si lascia umiliare fino alla crocifissione, fino alla morte. E tu, vedendo passare davanti a te questo progetto di Dio, ti ci sei buttata subito. Non hai fatto tutte le distinguo che farebbe chiunque, no? Ma mi conviene, non mi conviene, ma poi è ragionevole, non è ragionevole. No, si è buttata dentro, ha scoperto il progetto di Dio e si è subito gettata dentro. Queste sono le vocazioni, vocazioni. Ognuno di noi ha avuto questi momenti, perché non saremmo qui oggi. Sia chi si sposa, che ha trovato l'anima gemella, ci si è buttata dentro, sia chi ha intuito che il Signore lo chiamava ad una vita diversa, ci si è buttata dentro. Non ha fatto calcoli. Non ho detto mi conviene, non mi conviene, cosa ci guadagno, cosa non ci guadagno, ho una sicurezza per la mia vecchiaia, la mia pensione, niente di tutto questo. Io mi ricordo che uno voleva fare il novizio con me a Camaldo, ero messo a quei tempi, dice sì, io mi metterei, però vorrei prima mettermi al sicuro con la pensione. Ah, dico sì, e questa sarebbe la tua vocazione, ma vai a quel paese, e se ne ritornò via. Seguì il suo mestiere, poi invecchiato nel suo mestiere, ma che discorsi sono? Ma il Signore ti fa scoprire di essere di fronte ad un progetto straordinario che vuole realizzare attraverso di te, tu fai tutti i tuoi calcoli, mi conviene, non mi conviene, se vado lì, non vado là, se vado là, non vado là, se prendo questo impegno poi non... Ma dove siamo? Maria non ha fatto questi calcoli, si è buttata dentro. Questo è il primo significato però del oti dichiarativo del Vangelo greco di Luca, ma ce n'è un altro. Il significato dell'oti causativo, e cioè l'altro è ancora più sconvolgente. Dio ha detto: quante cose potrei fare con quella donna, però se non mi dice sì, non posso imporglielo. Il sì di Maria, che tiene sospeso il creatore. Se siete stati alla Verna avete visto bellissima la ceramica sulla sinistra dell'Annunciazione. Il mondo intero è sospeso al sì di Maria, perché Dio è così delicato, così rispettoso, che proporrà certamente il suo progetto, ma non imporrà mai a nessuno la realizzazione del progetto senza la partecipazione della sua libera volontà. Sono gente che gira il mondo intero per cercare, ma fa fatica a capire che non bisogna cercare proprio nulla, bisogna semplicemente accogliere la chiamata. Ti senti felice in quel mondo lì, in quel tipo di contesto? Pensi che tutto questo lo fai per il Signore, non per l'altro affermazione? Buttati dentro. Maria ha avuto il coraggio di dire sì. Accetto con tutto quello che può comportare di umiliazione, di kenosis, la parola chiave, di umiliazione, di svuotamento di me stessa, ma io l'accetto tutto perché sono stata riempita a tal punto d'amore che non posso fare a meno di rispondere all'amore con l'amore. Mi sono sentita in quel contesto lì così piena di grazia, piena di gioia, piena di realizzazione umana, che non voglio più perdere tempo andare a confrontarmi chissà dove, chissà come. Al Monte Athos sono 20 monasteri, io l'ho visitato quasi tutti, e mi raccontavano che i giovani dovevano girare tutti e 20 monasteri, però poi laddove avevano capito che era il luogo giusto per lui, basta, mi fermo lì e non se ne parla più. E doveva essere in grado di stare lì, stabile, per tutta la vita. La stabilitas corporis, cordis et mentis. Questa è la vocazione. Si può girare il mondo intero per cercare lo spazio più appropriato, le persone più educate, le comunità più accoglienti. No. Una volta che hai capito che il Signore ti chiama, bisogna mettersi a disposizione di Maria. Sì, basta. E questo è l'oti causativo. Dunque, da una parte è l'oti dichiarativo, che uno si rende conto che c'è un progetto che gli sta passando davanti e Dio lo sta sollecitando ad aderire, ma dall'altra c'è questo rispetto da parte di Dio. No, non ti obbligherò mai a stare in un ambiente che non ti dà felicità. Guardate che questo può accadere anche dopo anni di permanenza in certi contesti, perfino di coppia, di famiglie. Io ho tante esperienze purtroppo di queste coppie che a un certo punto si rendono conto di essere state superficiali, di essersi scelti senza serietà, e dopo stanno male. E che devi fare? Devi costringerli a stare in una situazione che non è assolutamente adatta alla loro felicità davanti a Dio? No, io dico no. Con tutto quello che può comportare un dire no, e cambiare, trovare qualcuno con cui finalmente ti incontri, corpo, anima e spirito. Trovare finalmente un ambiente in cui puoi vivere la gioia di essere unicamente di Dio nella tua vita. Una volta però che l'hai capito, basta. non sarà ancora a farti venire tutti gli interrogativi, tutte le nostalgie, tutti i dubbi, no, ti dai e basta. E Maria ha detto sì. Tutto era sospeso al sì di Maria, al sì di Maria, eh? Bellissima quella ceramica. Per una volta ha detto sì, cambia tutto. Ma cambia per sempre. Non è un sì, va bene, così, però poi se non ci sto bene ricomincio da capo. No, no, mi dispiace. Se tu hai detto sì, il sì deve essere vero, totale. La domanda che faceva Don Benedetto, mi ricordo, non so se l'ho raccontata altre volte, ma chiudo, perché dopo Michela mi strattona. C'era una ragazza, si era innamorata di un professore di Sant'Anselmo, e naturalmente era diventata la barzelletta di tutti, no? Ed era distrutta, poveretta, sia lei che lui, lui era un professore, era un ragazzo. E allora Don Benedetto dice, che devo fare? E sapete cosa gli chiese Don Benedetto? Gli chiese, ma tu saresti disposto a dare la vita per lui? Sì, e lui sarebbe disposto a dare la vita per te? Sì, basta, l'amore copre una moltitudine di peccati. Avete capito cosa può succedere nella vita? Però una volta gli hanno detto sì, sono rimasti fedeli, lui è morto l'anno scorso, lei è fedele naturalmente a lui. Queste sono le situazioni che ci rivela un Vangelo come quello di oggi. Beata te che hai creduto, perché si compiranno le parole che ti sono state dette dall'angelo. È questo che fa esplodere Maria poi nel canto del Magnificat, ma non è il caso adesso di parlarne. Canto del Magnificat è l'esplosione di Maria di fronte alla gioia di aver contribuito con la sua realtà molto creaturale, molto minimale, molto povera all'onnipotenza di Dio.
Io mi inserisco in questo contesto proprio partendo dall'antifona d'ingresso e vedevo proprio questo, è proprio un matrimonio tra cielo e terra, perché è sotto forma di desiderio, di ottativo, scenda il giusto dalle nubi, si apra la terra, germogli il Salvatore. Lo vedevo come il desiderio, no? Del profeta, che la citazione viene dal profeta Isaia, che la vedevo realizzata nella seconda lettura, proprio questo desiderio che compie Cristo entrando nel mondo. Ecco, il padre Innocenzo ha parlato di Maria tenendo conto l'annunciazione, poi la visitazione, eccetera. Prima ancora, come legge la lettera agli ebrei, l'entrata, mi piace tanto questo, l'entrata di Gesù nel mondo. E dice, entrando nel mondo, Cristo dice, precedentemente parlava dei sacrifici, no? Che era finita, era terminata un'era, e entrava la novità. Entrando nel mondo, Cristo dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Qui c'è un'umiltà di cui si parlava anche adesso, unica, perché il corpo non se lo dà Cristo. Chi gliel'ha preparato? Tu, sarebbe Dio, attraverso appunto Maria. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato, allora ho detto, ecco io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, ecco, questo è già scritto. La vocazione è qualcosa che non viene da te, che non viene, bisogna interpretarla, bisogna capirla, coglierla, accoglierla. E dice, ecco io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. E io mettevo insieme, poi va avanti ancora, dopo aver detto, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né cose che vengono offerte mediante adesso giunge, ecco io vengo per fare la tua volontà, due volte. Allora vedevo che quel corpo preparato, quel corpo che è il dono, quel corpo donato, in certo qual modo è come quello che scende dal cielo e deve essere accolto e deve essere reso libertà. Questa volontà di compiere il tuo volere, di fare la tua volontà, sembrerebbe quasi un impegno, un qualcosa che ti viene dato da... Invece no, è un'accoglienza della... è la propria libertà, cioè il nostro corpo è la nostra volontà, è la nostra libertà, è anche la nostra responsabilità, la nostra risposta alla chiamata. Ed è proprio quello che dice Maria, che si diceva adesso, che viene riportato nel versetto alleluiatico, in risposta anche alla seconda lettura. Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Giustamente, come diceva anche Innocenzo, non è una volontà che viene e per cui mi sento anche obbligata, è una partecipazione gioiosa, entrare dentro al progetto di Dio partecipando gioiosamente. Ma questa partecipazione gioiosa, io vedevo così, non se la crea Maria, perché anche Maria è una creatura come tutti noi, cioè senza la realtà dello Spirito Santo. Perché l'angelo dice come avverrà, no, nel suo dialogo, l'ombra dello Spirito ti coprirà, no? Ecco, io vedevo che quando Maria dice avvenga, è esattamente quello che succede qui nella lettera agli Ebrei. Per quell'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre, siamo tutti per quella volontà, tutti e tutto santificati. E questo è molto bello, ecco. Allora, la realtà è Cristo. E Cristo precede anche quello che è l'obbedienza di Maria, nello Spirito, perché appunto... attraverso lo Spirito Santo io vedevo questo, proprio mi era venuto un'immagine mentre Innocenzo parlava della visitazione. In fondo la realtà che Maria sperimenta nel dialogo con l'angelo è questa realtà che lei accoglie, è la parola, ma è lo Spirito Santo ed è il corpo che sta formando e che, no, che senza lo Spirito non accade nulla, questa parola non si fa carne, questo verbo non si fa carne, esattamente è ciò, perché l'angelo è il portatore di questo, di questa parola che viene dall'alto, è la stessa realtà, cioè una volta che Maria è impregnata dello Spirito, esattamente suscita quello che l'angelo ha fatto suscitare in Maria e lei lo fa suscitare in Elisabetta. È come diceva anche Innocenzo, è come dire l'arte del discepolo, cioè senza l'accoglienza della parola, che è un'accoglienza che diventa corpo in noi e che è realizzata attraverso lo Spirito Santo, quando portiamo la parola, il saluto, la parola di il Vangelo, se non siamo dentro questa parola, dentro questo spirito, non accade niente all'altro. Cioè non suscita la gioia, non suscita, non c'è una corrispondenza. Innocenzo diceva c'è un parlarsi intimo, invisibile, che è il parlarsi della parola, che è l'obbedienza, che è questa parola che porta in sé, che è parola, che è spirito e vita. E allora suscita vita quella parola, altrimenti non suscita niente. Ci dovremmo interrogare sulle nostre evangelizzazioni, appunto, perché è quasi automatico che quando uno accoglie la parola e lo spirito che promuove quella parola di vita suscita nell'altro qualcosa di potente. È così che corre la parola, è così anche oggi, è questo. E allora, ecco, vedevo che mi piace l'antifona, perché proprio quando noi parliamo del corpo di Cristo è qualcosa che viene dall'alto attraverso lo spirito, ma è qualcosa che viene dalla terra. Adesso anch'io faccio una digressione. Padre Crispino, quando abbiamo fatto la nostra chiesa, che ci ha spiegato l'altare, perché lui l'ha voluto così, lui dice che effettivamente l'altare, che è il corpo di Cristo, è la presenza del Signore stesso, ha una parte che viene dal fondo, piccola, e poi la Shekinah come una parte che viene, no? Un altare dovrebbe avere queste due realtà. Per proprio simboleggiare, lui diceva proprio il corpo di Cristo. Anticamente l'altare richiamava, era il corpo di Cristo. E questo per dire che anche qui abbiamo in questa antifona proprio questo evento, questo grande evento che poi lo vediamo nella lettera agli Ebrei soprattutto, e lo vediamo realizzato anche nella terza lettura nel Vangelo, che io vedo essere protagonista più di tutte proprio questa Elisabetta. E per chiudere, mi veniva in mente la capacità di benedire, cioè Elisabetta, proprio una figlia di Aronne, una discendente di Aronne, qui nella sua funzione proprio sacerdotale, come quando mi veniva in mente Melchisedec benedice Abramo che ritorna dalla guerra e che aveva sconfitto i nemici e che appunto lo benediceva nella pace. Ecco, vedevo nella funzione proprio Elisabetta, anche nella sua funzione profetico-sacerdotale, una che sa benedire, che può benedire, perché ha ricevuto lo stesso spirito di Maria. E poi infatti ci sarà la risposta di Maria col Magnificat. Ecco, credo che questa quarta domenica ci ripropone proprio questo grande evento che produce in noi sempre la parola di Dio. La parola accade in noi, può essere accolta e quindi farci fare un percorso veloce, di corsa, in fretta, può essere non accolta, non accolta nel senso di fede, no? che non accogliamo come parola che porta la vita, che sia lo spirito di Dio e la vita. Questo accade anche per gli eventi come li leggiamo. E allora ci fa lasciare così nel nostro sentire, nel nostro essere, nel nostro vivere, molto perché leggevo, vedevo proprio che quando siamo presi dallo spirito del Signore anche questa fretta ha un senso, cioè la dinamicità della parola ha un senso, altrimenti appunto ci chiudiamo nelle nostre chiusure, nei nostri confini, e quindi rimaniamo là.
Anch'io ho visto questo della fretta di Maria, come questo di evitare una chiusura, di rimanere lei con se stessa, il mistero che aveva, no? Questo io mi sono fermata in questa una fretta di Maria. E leggevo anche, non so perché, ho letto, quando uno legge qualcosa non sa perché, di San Francesco de Sales, che diceva giustamente che Maria è toccata con lo Spirito Santo. Quando il cuore di Maria è toccato con lo Spirito, lei non può rispondere in altra maniera che non sia così. Quindi è così, con questa prontezza, con questa disponibilità. Questo mi ha fatto pensare che significa questa fretta, che non è accelerazione, quindi è la la capacità di rispondere subito, no? E questo mi ha fatto pensare anche in Maria Pellegrina, sempre stare in pellegrinaggio. Quante volte ha fatto questo cammino lei? Così, no? Che era lungo un cammino, 150 km, e lo ha fatto adesso con una preparazione per dopo, perché dopo ritorna a Galilea, dopo ritornare a Betlemme per la nascita del figlio, dopo ritornare a Galilea, dopo ritornare di nuovo a Gerusalemme per la morte di Gesù. Quindi quante volte ha fatto questo pellegrinaggio? Quindi solo lo Spirito ti fa fare questo cammino, perché? Per compiere la volontà di Dio. Quindi questo fa pensare.
Siamo Denis, cosa vuoi dire?
A me ha colpito il fatto che proprio riflettevo sul fatto che la pagina del Vangelo è la stessa anche quella di oggi, no? Che viene riproposta domani. La prima lettura di oggi era scelta, fra quella scelta c'era il cantico dei cantici. Una voce, il mio diletto, che subito era collegabile a Elisabetta, no? Al bambino, che appena sente la voce di Maria esulta, no? Come hai detto tu. E lo vedo proprio come, alla fine, cos'è il Vangelo, proprio l'incarnazione, no? Dio che volontariamente entra proprio nella nostra carne, no? La abita, e quindi siamo santificati tutto e tutti completamente, no? E quindi un po' vedere questa grazia all'incarnazione con un mistero immenso, anche la nostra carne è proprio un mistero immenso, quindi io dico il Vangelo è fatto di sguardi, no? Di voci che si riconoscono, che ci fanno, no, sussultare, ci fanno emozionare. Sono passi che riconosciamo, no? È veramente un tripudio, no? Dell'umanità abitata dalla divinità. E quindi questo provoca stupore, meraviglia, una cosa stupenda, no? E dà alla carne, quindi alla nostra vita umana, semplice, nascosta, banale, uno dice banale, invece veramente un sapore di eternità veramente ad ogni attimo, e beati noi se ce ne accorgiamo, in quegli attimi in cui ce ne accorgiamo veramente siamo beati e viviamo, possiamo dire, la vita eterna, già la pregustiamo nel tempo, ecco perché veramente è una cosa che non si può più, da cui non possiamo più prescindere, no? Ed è bellissimo.
Accanto a te c'è una sora che sta riflettendo. Fai a voce alta quello che stai pensando.
Stavo pensando che oggi pomeriggio, quando meditando le lettere di domani, mi ha colpito il fatto che il Signore è interiormente con te. Ci sono tanti passaggi di grazia nella nostra vita che dobbiamo saper leggere, non a tutti appare un angelo come a Maria, però tante volte il Signore si fa vicino con le sue indicazioni, con le sue sollecitazioni, con il sentire particolare delle varie situazioni. Ecco, qui Elisabetta sa cogliere la comunicazione interiore e sa rispondere con la sua vita. Ecco, il mio desiderio è essere sempre più in ascolto per accogliere i passaggi di Dio e rispondere con il mio spirito.
Aida, so che sei stata male, ma avrei avuto più tempo per riflettere. Alza la voce però, perché qui...
questa c'ho.
Dai, dai il microfono.
Allora, io mi sono, cioè abbiamo capito la citazione che viene fatta nella lettera agli ebrei del Salmo 40. E nella versione ebraica masoretica c'è una variazione piuttosto grossa rispetto al testo del 70, che è quella citazione che viene fatta qua. Perché il 70 traducono mi hai preparato un corpo, mentre nel testo masoretico è detto hai bucato, scavato le mie orecchie. Da questo versetto e anche un po' dal contesto di tutto il Salmo, cioè non hai voluto sacrificio, le offerte eccetera, ci sono una marea di testi a cui si viene rimbalzati nell'Antico Testamento, per esempio il primo libro di Samuele 15:22 dice: forse il Signore gradisce gli olocausti e i sacrifici, o non invece ascoltare la voce del Signore. Ecco, ascoltare è meglio di qualunque sacrificio. Infatti, per esempio, Rashi commenta su questo versetto, dice: il Signore ha scavato le orecchie, ti ha bucato le orecchie proprio perché tu sia facilitato ad ascoltare. Ad ascoltare che cosa? La sua voce, ovviamente. E questo concetto lo si ritrova, per esempio, in Amos, che dice: io detesto le vostre feste, anche se ho offerto l'olocausto io non li gradisco, allontanate da me il trasformo dei vostri canti, e dice invece: piuttosto scorra come acqua il diritto e la giustizia come un torrente perenne. È questo che viene sempre detto, cioè l'ascolto, l'ascolto della parola deve essere talmente, deve entrare talmente che il risultato deve essere quello di un cambiamento radicale nel rapporto con gli altri, con la società, con tutti. Ed è sempre detto questo, non servono gli olocausti, questo in tutto l'Antico Testamento viene detto, viene detto da Osea, viene detto da Ezechiele, viene detto da Amos, viene detto da Michea, sempre la stessa cosa: dovete ascoltare la parola, dovete farla entrare talmente in fondo, dentro di voi, che il risultato deve essere questa giustizia e questo diritto che devono scorrere come acqua per il mondo. Da un testo all'altro, cioè, potrei citare 10 o 15, ecco, ma veramente la parola ti porta così quando, non so, quando ti colpisce un filo.
La rettino dalla a Francesca, che anche lei ha la voce bassa.
Io sono rimasta colpita, però riflettuto sulla fede di Maria, che è fondamentalmente esercitata nel silenzio, perché scambia una mezza parola con l'angelo, quell'angelo si parte da lei e rimane lei nel suo silenzio. E anche l'incontro con Elisabetta, il momento del saluto, non si... Vangelo ci riferisce le parole di Elisabetta, ma noi vediamo l'azione di Maria che corre incontro a Elisabetta, la saluta, ma diciamo così, sempre diciamo, vivendo la sua l'esperienza della sua fede in una dimensione silenziosa. Poi c'è il silenzio straordinario della notte di Natale, quando Maria partorisce il bambino, nessuna parola di lei ci viene riferita dal Vangelo. Maria crede nel silenzio della notte di Natale, e c'è quella orazione molto bella dell'ottava, diciamo così, della domenica l'ottava del Natale, che dice: quando la notte giunge al suo mezzo, e il silenzio si distende e copre ogni cosa, la parola di Dio è discesa dal cielo e il Verbo si è fatto carne. Allora penso che forse qualche volta anche noi, anch'io, dovremmo ascoltare l'esperienza della nostra fede nel silenzio. Noi spesso crediamo in un grande frastuono intellettuale, le prove a favore, le prove contro. Dobbiamo riscoprire, credo, la semplicità assoluta della parola, della scrittura, e dimenticare un po' il combattimento razionale che noi stessi a volte, quando ci poniamo il problema, se crediamo o non crediamo, perché la razionalità, che diciamo così, è una caratteristica umana e quindi poi può a un certo momento subentrare a supporto della nostra fede, ha però un grave difetto che reifica la realtà che noi vediamo, fa della realtà che noi vediamo degli oggetti, mentre nel silenzio della notte di Natale noi incontriamo un soggetto, qualcuno che agisce in noi, che agisce per noi. E lì possiamo scoprire l'espressione e l'invito ad amare questa realtà che si manifesta. Noi non potremo mai amare il motore immobile di San Tommaso, che è la prova estrema a cui lui conduce la dimostrazione dell'esistenza di Dio. Come si può amare un motore immobile? Dobbiamo amare un bambino indifeso, che è il grande progetto di salvezza di Dio per noi. Questo bambino che ci dice il profeta della prima lettura, egli sarà la pace, egli sarà la pace. Così lo riconoscono anche gli angeli. Il più piccolo in una mangiatoia è la pace che viene portata agli uomini. E questo ci fa sussultare nello spirito. La gioia è frutto dello spirito e bisogna nel silenzio della nostra fede sperimentare il sussulto dello spirito che ci fa riconoscere e accogliere questa parola che si è fatta carne. Ecco, ho riflettuto un pochino su questi temi.
Quello che mi ha colpito molto è questa ricchezza, questa dei piccoli, piccoli che in qualche modo si salutano, che sono un po' l'immagine di Dio che si fa piccolo, nel senso che rinuncia alla sua onnipotenza perché altrimenti saprebbe già qual è la risposta. Invece, rinunciando a questa sua onnipotenza e quindi facendosi come piccoli e quindi un po' come noi, lascia quella libertà di cui tu parlavi, quella libertà perché si rifiuta di sapere che cosa tu sceglierai, perché altrimenti non sei libero.
Per dire che a me ha fatto effetto il movimento. In effetti si alzò, andò in fretta, entrata, salutò, potrei continuare, chiunque mi dice. E questo movimento, è vero che questo è il capitolo primo, e quindi quello che mette è veramente un movimento, e mi rilascio appunto quello che hai detto anche prima, un movimento che entra nel quotidiano, e questo è l'altro aspetto, ossia io veramente sono impressionato dalla dimensione ricchissima di questo quotidiano. Però a me piace anche sottolineare questo quotidiano. Maria sa che la cugina sa, è al sesto mese, ha bisogno, è un quotidiano di carità, prende e va in fretta. Attraversa un territorio senza timore di nulla. Anche questo sono piccole cose, però è un quotidiano di carità e di affidamento. Grazie.
Dimmi, dimmi. No, Salvatore, forza.
Volevo agganciare un po' a questo andare di fretta, che pure io stavo riflettendo, questo andare di fretta mi faceva pensare in alcuni passaggi quando si dice senza indugio, anche come traduzione, e mi pare che Maria in questo cammino, che è un cammino lungo, cioè in sostanza per riprendere alcuni temi che abbiamo affrontato, l'ascolto, quando sentiamo qualcosa che fa parte del progetto nostro e ti porta a fare di fretta, però che fretta è? È una fretta non di fare velocemente, ma di andare diretti all'obiettivo. Cioè Maria non pare che, non è che si è fermata, dice tanto devo andare in quella regione montuosa, passo a salutare l'altro cugino, l'altro amico, l'altra cosa, va diretta all'obiettivo. Cioè, quindi mi pare, quando noi ascoltiamo, no, qualcosa che è urgente, senza indugio, però con una fretta, come appunto diceva pure Madre Michela, no, questa fretta che ha senso perché deve arrivare all'obiettivo. Cioè andare a incontrare la cugina, verificare magari anche quello che ha detto l'angelo e portare un supporto, confrontarsi, quindi avere un'ulteriore conferma di quello che ha. Insomma, riflettevo su questa fretta, che è una cosa che secondo me anche noi viviamo e dobbiamo fare attenzione, come diceva la nostra amica, in questo ascolto, capire quando ci sta parlando il Signore e come rispondere. Questo andare senza indugio, mettere questo sinonimo senza indugio.
Io non voglio, no, parla, per carità.
Mi colpisce l'incontro tra l'angelo e Maria, quando si sono incontrati, e il loro sguardo. Cosa gli ha detto il loro sguardo? Saranno fissati a lungo. Saranno entrati l'uno nell'altro, nelle loro anime, e sicuramente Maria si è fidata di quello che ha visto con gli occhi, e l'angelo si è spaventato dell'immensità di Maria, due persone splendide che si sono trovate e Maria si è fidata.
Proprio rapidissimamente, per un attimo anche riprendere qualcosa che diceva Sor Maria Serena, perché dice non a tutti appare un angelo, ma Elisabetta sa cogliere questa comunicazione interiore, e in effetti però a qualcuno l'angelo appare, infatti a Zaccaria è apparso, ma non ha saputo cogliere. E allora è molto bello, secondo me, questo in questa pericolo, perché a parte i due bambini piccolissimi, ma ci sono solo donne, e questo non è un caso. C'è un aspetto, chi mi conosce lo sa, che io proprio detesto della mascolinità, che è, diciamo appunto, il fatto, come Zaccaria, che se dopo si è ripreso, di essere convinti del fatto proprio, sapere io sono sacerdote, io sono nel Tempio, e invece poi la forza, l'irrompere di Dio, che diciamo rende del tutto inutile il Tempio, che infatti poco dopo era fatto pezzi, e in realtà il Tempio, il vero Tempio già comincia a essere il corpo di queste due donne, tante antiche icone ci sono appunto Maria e Elisabetta, in cui in trasparenza, come in una specie di cristallo, si vedono, no, i due bambini nel grembo. E Elisabetta diventa una donna che ha uno spirito profetico, perché essere profeti appunto non essere divini. Cioè, il profeta è quello che sa cogliere la presenza di Dio in quello che c'ha davanti. E allora, quindi infatti tanto vero che lei, proprio come Davide, dice: come potrà venire da me l'arca del Signore? E in effetti Maria è l'arca del Signore. E la presenza di Gesù riempie di gioia, anche se è un Gesù che è proprio impalpabile. Ma in tutta la nostra vita Gesù in fondo è anche impalpabile, se non lo riconosciamo in chi ci viene davanti e ci saluta. Quindi in questo senso aspettare la visione sarà anche, è anche molto pericoloso, perché poi uno a un certo punto si fissa anche che la visione ce l'ha avuta. E invece tante volte il problema è la quotidianità, è il saluto, è la corsa, è questo vivere appunto in maniera disponibile, proprio perché Maria si alza, va in fretta ed è la benedetta.
Possiamo magari insieme raccogliere tutte queste sollecitazioni che c'è dello Spirito e insieme: Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo santi.
Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
Tu, pastore di Israele, ascolta, se tu non sei che rovini si splendi, risveglia la tua e vieni a salvarci.
Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
Dio degli eserciti ritorna, guarda del cielo e vede e visita questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
Ci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.
Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
Preghiamo.
O Dio, che per attuare il tuo disegno di amore hai scelto l'umile figlia di Sion, dona alla Chiesa di aderire pienamente al tuo volere, perché imitando l'obbedienza del tuo figlio si offra a te in perenne cantico di lode. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio. Allora, per chi celebra il Natale con noi, prendete i foglietti che ci sono tutti gli orari. Per chi invece va in parrocchia,